Sam. Questo sarebbe quindi il nome del sedicente killer dello Zodiaco, che, secondo il suo stile comunicativo pirotecnico, ha fatto irruzione telefonica in un talk show e ha dato un appuntamento, bucato, all'avvocato Melvin Belli a Daly City. Eppure, i poliziotti che hanno avuto l'onore di conversare con Zodiac nei mesi precedenti sono molto scettici. Quella che ha chiamato nel Jim Dunbar Show non è la voce del killer più ricercato d'America. Eric Whale è un fotografo. È laureato in filosofia e ha 29 anni e da qualche settimana ha subito un tracollo psichico che ne ha determinato il ricovero presso il Napa State Hospital. La polizia di San Francisco, guidata dal detective Dave Toschi, che ormai avete imparato a conoscere, conduce le nevrotiche indagini su Zodiac. Intercettando il telefono di Belli, ha scoperto che le telefonate del presunto killer vengono dall'ospedale e che a farle è proprio Eric Whale, preda di una delle sue manifestazioni psicotiche. È lui, probabilmente, il Sam del Jim Dunbar Show. Il killer dello Zodiaco, nella sua colossale e tragica messa in scena, ha raccolto numerosi e improbabili alleati. Io sono Chiara Francese e anche oggi sto per raccontarvi due cose. Una delle più terrificanti e affascinanti storie criminali che abbiate mai sentito e uno degli anni più complessi e incredibili del mondo contemporaneo. La storia è quella del killer dello Zodiaco. L'anno è il mitico 1969. Questa è The Killing Days, la serie True Crime di Roger Podcast. È incredibile pensare quante cose di quell'anno, di quel 1969, nel bene o nel male, abbiano assunto la forma, nitida o distorta, che oggi conosciamo. A pensarci bene, anche questo podcast, anche il fatto che voi siate lì, nelle vostre auto mentre andate al lavoro, oppure nel parco vicino a casa a correre, o ancora a casa che vi preparate la cena e stiate ascoltando questa storia, lo si deve a quell'anno. E non solo perché di fatto proprio di quell'anno vi sto parlando. No, no, troppo semplice. Alla fine di ottobre del 1969, con molto meno clamore rispetto all'uomo bianco sulla luna o agli omicidi della Bay Area, si realizza un progetto che avrà un impatto epocale sul mondo contemporaneo. Facciamo un salto indietro di qualche anno. 1957, ottobre, venerdì 4. Dal cosmodromo di Baikonur, nell'odierno Kazakistan, grazie al vettore R7, viene lanciato nello spazio il primo satellite, lo Sputnik 1. E ovviamente a lanciarlo in orbita è l'Unione Sovietica. In russo la parola Sputnik significa compagno di viaggio. L'annuncio del successo del lancio viene dato da Radio Mosca la notte tra il 4 e il 5 ottobre 1957. Con lo Sputnik 1, l'Unione Sovietica prende in contropiede gli Stati Uniti e tutto il mondo occidentale, che manderanno in orbita, solo il 31 gennaio 1958, il loro primo satellite, l'Explorer 1. Lo Sputnik 1 rimane funzionante per 21 giorni. Brucerà durante il rientro in atmosfera il 3 gennaio 1958, dopo circa 1400 orbite e 70 milioni di chilometri. Questo è il suo suono. Un suono misterioso e affascinante che getta nel panico gli Stati Uniti, che in piena guerra fredda si sentono distrutti e sconfitti. Come recuperare? Alla Casa Bianca c'è un uomo abituato a non farsi intimidire dalle sfide, Dwight D. Eisenhower. Per intenderci, il generale che ha guidato la più imponente, celebre e delicata campagna militare del secolo breve. l'operazione Overlord della Seconda Guerra Mondiale, iniziata con lo sbarco in Normandia. Eisenhower decide di reagire prontamente allo smacco subito dai sovietici creando ARPA, Advanced Research Projects Agency, un'agenzia governativa alle dipendenze del Dipartimento della Difesa, fondata nel 1958, che non ha scopi prettamente militari, ma il compito preciso di promuovere lo sviluppo tecnologico su livelli che permettano agli States di recuperare il terreno perso da Mosca. Una specifica sezione di ARPA si muove da subito su un aspetto percepito come fondamentale: rendere rapida o addirittura immediata la trasmissione dei dati scientifici da un centro di ricerca all'altro, da un'università all'altra. La rapidità della comunicazione dei dati, insomma, viene già vista come il tassello fondamentale per il controllo del mondo. Pur nato nel contesto generale della Guerra Fredda, il progetto ARPA non è pensato per sventare possibili attacchi nucleari dell'URSS, non è collegato all'ossessione maccartista, ma è la risposta più lucida al successo dello Sputnik. E non a caso, essendo la risposta meno ossessiva, sarà quella più foriera di risultati importanti. Torniamo al 1969, torniamo al 29 ottobre. Charlie Klein è uno studente tra i migliori dell'UCLA, ma non sa che sta per diventare una celebrità. Quel giorno, infatti, partecipa a un esperimento. Il tentativo di invio in tempo reale di un messaggio scritto da un computer che si trova presso la UCLA a un altro che si trova invece nello Stanford Research Institute. Quando l'esperimento parte, Charlie deve digitare la parola "look in", che viene trasmessa lettera per lettera quasi in tempo reale. Fa in tempo a digitare le lettere L e O prima che la macchina si blocchi o, come si dice comunemente oggi, crashi. Il primissimo messaggio inviato su quel sistema, ribattezzato ARPANET, è, quindi, LO. Ed è, di fatto, la nascita di Internet, o quantomeno di un suo antenato di Internet moderno. L'obiettivo principale del progetto, consentire una condivisione più efficiente delle risorse dei computer, è centrato. Il vero salto in avanti si compirà qualche anno più tardi, grazie a Vinton Cerf e Bob Kahn e al protocollo di trasmissione TCP/IP, che sta per Transmission Control Protocol Internet Protocol. Ma questa è un'altra storia e un altro podcast. Nella nostra storia, invece, quello che conta è che un altro elemento che nasce dal Big Bang del 1969 è destinato a trasformare per sempre il nostro mondo. I giornali non danno grande risalto alla notizia, che occupa giusto pagine minori e trafiletti, per poi sparire presto ai primi di novembre dal dibattito pubblico. Dopo un mese di silenzio, invece, chi si impadronisce nuovamente del dibattito pubblico è proprio Zodiac, alla sua maniera. L'8 novembre del 1969, infatti, giunge alla redazione del San Francisco Chronicle un nuovo messaggio di Zodiac. Allegato al biglietto c'è il crittogramma 340, così chiamato per il numero di caratteri che lo compongono, 340, appunto. È uno dei più misteriosi e dei più ostici tra quelli mandati dal killer, perché non sarà decifrato fino a pochi mesi fa. Sì, sarà decifrato il 5 dicembre 2020 da David Oranchak, un informatico della Virginia. A differenza di quello decodificato nel 1969, questo crittogramma è sempre stato considerato molto più complesso, il che ha sempre fatto pensare che potesse contenere informazioni fondamentali sull'identità del killer. Non è così, come avete sentito. un altro gioco, l'ennesimo, per generare frustrazione e smarrimento negli inquirenti. Un gioco che si completa il giorno successivo, quando il killer fa pervenire alla redazione una lettera di ben 7 pagine. 7 pagine come le 7 persone uccise che il killer rivendica. Nella lunga missiva, il misterioso assassino si dice arrabbiato con la polizia e annuncia un cambiamento nel suo metodo di raccolta degli schiavi. Niente annunci e anzi, tutti i suoi omicidi, da ora in avanti, dichiara, sembreranno furti, uccisioni di rabbia o futili incidenti. Zodiac, in altre parole, rivendica tutti i possibili futuri omicidi degli Stati Uniti, portando a termine la sua trasformazione, da assassino a terrorista, secondo traiettorie che diventeranno tristemente note in epoche a noi più vicine. Da primo killer brand della storia, con una lucidità destabilizzante, l'assassino più noto d'America si spoglia di qualsiasi cifra stilistica per dichiarare una forma liquida che lo renderà definitivamente inafferrabile. «Io non sono solo Zodiac», sembra dire, «ma sono il male, tutto il male che tracima oltre la superficie di questa società. Porta il mio simbolo e non mi prenderete mai». La lunga missiva si conclude con scherno e delirio. Il killer afferma che la sera dell'omicidio del tassista era al parco e che dei poliziotti si sono fermati per chiedergli se avesse visto qualcuno di sospetto. Chiude descrivendo una bomba in grado di far saltare in aria un autobus costruita con le sue mani. Inquirenti e opinione pubblica iniziano a capirlo. Zodiac ha vinto. E se il simbolo malato del male esce vincitore da un anno così, beh, significa che davvero il Novecento, con tutte le sue granitiche contraddizioni, si sbriciola in quei mesi senza pietà. Abbiamo capito una cosa di quell'anno, un comune denominatore. Quando qui, sulla Terra, le cose crollano rovinosamente, si alza lo sguardo al cielo, allo spazio, alla luna. E infatti, il 19 novembre 1969 è il momento degli astronauti dell'Apollo 12. Forse obietterete che è eccessivo e un po' forzato cogliere sinistri presagi in tutto ciò che accade durante quell'anno incredibile. Concordo con voi. Ma come non pensare a ciò che accade al momento del lancio della missione Apollo 12 come a un oscuro segno simbolico? Poche decine di secondi dopo il decollo del lancio, il 14 novembre 1969, il razzo Saturno 5 viene colpito e attraversato da una scarica di fulmini. Il bello è che il tempo è sì nuvoloso, ma non ci sono temporali o tempeste nei dintorni. Non succede nulla di grave, per fortuna, se non che alcune strumentazioni finiscono fuori uso. Nessun danno serio ai sistemi elettronici e la missione può proseguire regolarmente, portando sul suolo lunare il secondo equipaggio, composto dal comandante Charles Conrad, il pilota del modulo di comando Richard Gordon e il pilota del modulo lunare Alan Bean. Dopo un viaggio di 5 giorni, Conrad e Bean atterrano sulla Luna il 19 novembre, mentre Gordon rimane nel modulo di comando nell'orbita lunare. L'allunaggio avviene esattamente dove è stato previsto, nella parte sud-orientale dell'Oceano delle Tempeste, a pochi passi dal sito dove la sonda robotica americana Surveyor 3 era atterrata il 20 aprile 1967. Rimane celebre la frase dell'astronauta Charles Conrad che, poggiando il piede sul suolo lunare, dice: «Sarà stato piccolo per Neil, ma è un gran passo per me». In seguito, l'astronauta dichiara di aver detto quella frase per vincere una scommessa fatta con un amico, dimostrandogli che non è la NASA a scrivere i commenti degli astronauti. Conrad e Bean restano sulla superficie della Luna per circa 32 ore rispetto alle 21 ore dell'Apollo 11, passeggiando per 5 ore, visitando anche la Surveyor 3 e riportandone alcune parti sulla Terra. I due astronauti hanno portato con sé anche la prima telecamera a colori, ma purtroppo tutti i video girati sono stati persi, perché Bean punta accidentalmente la fotocamera verso il sole, distruggendone il sensore.
So we say, we always say the Black Panther Party that they can do anything they want to us. We might not be back. I might be in jail. I might be anywhere. But when I leave, you can remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary.
Come un vetro va in pezzi poche settimane dopo anche l'ultimo brandello di speranza che le minoranze hanno di una società più giusta. Quello che sentite è un giovane uomo di appena 21 anni, ma con un carisma, una capacità dialettica e una raffinatezza intellettuali incredibili. Si chiama Fred Hampton, è il leader del Black Panther Party.
And the state's attorney's office has reasons to see Fred Hampton in jail. We've got a new state's attorney, you see. And he said already what he thought about people that had different political beliefs than he had. His speeches sound somewhat like those of Hitler, and we know why he wants to see Fred Hampton put in jail.
Avete mai sentito parlare della cosiddetta profezia che si autoavvera? È un concetto che possiamo trovare in trattati di psicologia sociale o clinica, in letteratura o nella mitologia. È quella situazione per cui temiamo così tanto una cosa, sfiorando la paranoia, da creare i presupposti perché questa cosa avvenga. Ecco, l'amministrazione Nixon, nei suoi primi mesi, si rapporta alle minoranze con estrema durezza, perché teme uno scenario, che queste si coalizzino. L'ossessione paranoica per il grande complotto è tale che alla fine le diverse organizzazioni che rappresentano le minoranze, stremate da tanta ostilità, si coalizzano davvero. E lo fanno intorno alla figura di Fred Hampton, The Black Messiah. Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 1969, Fred Hampton sta dormendo nel suo appartamento di Chicago. Dorme molto profondamente. William O'Neill, il suo braccio destro, è in realtà un informatore dell'FBI e gli ha somministrato, poco prima, una dose importante di sonnifero. Nell'appartamento fanno irruzione una decina tra poliziotti di Chicago e agenti dell'FBI. Mark Clark, uno dei fedelissimi di Hampton, è il primo a cadere. Hampton non si sveglia nemmeno e viene ucciso a sangue freddo. Tutti gli altri rimangono gravemente feriti e la polizia si giustificherà dicendo di aver risposto al fuoco delle Black Panther per legittima difesa. La polizia spara in tutto 80 colpi. I rivoltosi, come venivano chiamati, uno. Solo anni dopo, negli anni 80, si scoprirà il programma CounterPro, acronimo di Counter Intelligence Program. Già attivo dalla fine degli anni 50, vive il suo momento più intenso tra il 68 e il 71. Si tratta di un programma di intelligence interno con cui il governo degli Stati Uniti, appoggiato dai federali, si dichiara pronto a usare qualsiasi mezzo per smantellare le organizzazioni di protesta ritenute potenzialmente sovversive. Nel dettaglio, il programma sembra più un sistema organizzato per mettere a tacere ogni libertà di espressione e di pensiero, usando ovviamente anche l'omicidio, la calunnia e la delazione. La nuova America che sta uscendo dal 1969 è un'America senza confini morali, senza innocenza, senza speranze. è ancora l'America del Vietnam, degli omicidi di Stato, di Woodstock e di Cielo Drive. L'America che mette a tacere Fred Hampton con un'esecuzione a sangue freddo compiuta sparando 80 colpi d'arma da fuoco. È l'America di Richard Nixon, ma soprattutto è la sua America, quella di Zodiac, il killer enigmista, amico di penna degli sconcertati lettori americani. The Killing Days è una serie originale Roger, ideata da Simone Spoladori e raccontata da me, che sono Chiara Francese. La voce del killer dello Zodiaco è di Gabriele Calindri. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. In redazione Silvia Filippucci, Giulia Gentile, Carlotta Longo, Silvana Maggi e Stefania Noiosi. Sound design di Simone Pavanna. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Se vuoi ascoltare la musica del killer dello Zodiaco, cerca su Spotify la playlist di The Killing Days. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.